The Space Cinema, lo spazio della sala cinematografica, lo spazio del grande schermo, lo spazio delle storie e delle emozioni condivise. Le luci si abbassano mentre una voce vi ricorda di spegnere i cellulari. Titoli di testa, si comincia. Io sono Giorgio Viaro e questo è Lost in the Space, storie di cinema. A metà novembre del 2019, pochi mesi prima che la pandemia sconvolga le regole del mondo, ancor prima che quelle dell'industria cinematografica, si concludono a Los Angeles, dopo 3 mesi, le riprese di Tenet. L'undicesimo film di Christopher Nolan è uno spy thriller ispirato dalle storie di James Bond e, al contempo, l'apoteosi della poetica del suo autore. Paradossi temporali, rapine rocambolesche, un montaggio intricatissimo e una potente vena sentimentale a dare spessore all'azione. Durante il party di fine delle riprese, Robert Pattinson regala a Nolan un libro. È una antologia dei discorsi tenuti dal fisico Robert Oppenheimer dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Discorsi in cui l'artefice della più spaventosa arma di distruzione di massa mai creata dall'uomo mostra la sua ambivalenza nei confronti della tecnologia nucleare. Ebbene, questo non è l'unico legame tra gli ultimi 2 film di Nolan, il cui nuovo lavoro, Oppenheimer appunto, esce proprio in questi giorni nelle sale. Il pretesto storico e fantascientifico di Tenet è infatti fornito dall'esplosione della prima bomba atomica in un test nel deserto del New Mexico, il 17 luglio del 1945. Esplosione che avrebbe causato la radiazione inversa che in Tenet permette i movimenti a ritroso nel tempo. Eccole dunque le avvisaglie dei nuovi orizzonti nolaniani, gli indizi della sua ispirazione che lo hanno portato proprio in un periodo in cui la minaccia del nucleare è purtroppo tornata ai livelli della Guerra Fredda a dedicare un film alla storia di Oppenheimer e della sua arma.
Lei è l'uomo che ha dato loro il potere di distruggere se stessi. E il mondo non è pronto.
Ma se dunque Oppenheimer è in qualche modo figlio di Tenet, tutta l'opera di Nolan è figlia delle sue origini e della sua biografia, oltre che di un'indole intellettuale unica. Per scoprirlo, ci facciamo anche noi contaminare dalla radiazione inversa di Tenet, provando a ripercorrere la storia dei suoi film al contrario, spostandoci indietro e avanti nel tempo. Cominciamo il nostro viaggio a metà degli anni 90. Nolan e la sua futura moglie, Emma Thomas, conosciuta all'università ad appena 19 anni e destinata a diventare produttrice di tutti i suoi film, sono nel bel mezzo della lavorazione super indipendente del primo lungometraggio del regista. Following. Super indipendente significa che il film si gira solo nei weekend, per oltre un anno, assieme a una piccola troupe per lo più fatta da amici e dalla madre di Nolan che prepara panini per tutti. È in quel periodo che la coppia accetta l'invito del comune amico Ivan ad attraversare la Manica in barca a vela. Ma i due non hanno idea di cosa li aspetta. Sono i primi mesi dell'anno e tutto è molto più freddo, scomodo e in un certo senso avventuroso di come si aspettavano. L'attraversata dura più del previsto. Il mare sembra ribellarsi e quando quel piccolo gruppo di 20enni arriva a Dunkirk ormai è notte fonda. Quando attraccano, la felicità e il sollievo è palpabile sull'imbarcazione. C'è quasi un senso di salvezza insperata e questo senza che nessuno, naturalmente, per tutto il tempo della navigazione abbia tentato di bombardarli. L'esperienza porta a quel Nolan ancora così giovane una percezione molto diversa da quella che gli avevano lasciato i libri di storia dell'evacuazione dei soldati alleati nella primavera del 1940. Certo, dovranno passare molti anni prima che Dunkirk, il suo 10° film, prenda forma, con la sua struttura tripartita, terra, aria e mare, e 3 storie di diversa durata allacciate dal montaggio, 1 ora, 1 giorno e 1 settimana. ma il seme è piantato. Continuiamo a ritroso nella filmografia di Nolan, come fossimo dentro un memento, provando a scoprire quando e dove le sue opere sono nate. Se la moglie Emma Thomas è stata il punto di riferimento produttivo di tutta la sua carriera, in termini creativi il primo partner di Nolan è sempre stato suo fratello Jonathan, o, come lo chiama lui, Jonah. Proprio da Jonah sono arrivate molte delle idee che hanno dato origine ai film più fortunati e originali di Christopher, come nel caso dello stesso Memento o di Interstellar. Jonah racconta sempre nelle interviste che suo fratello è famoso per smontare le idee altrui, per esaminarle in modo spietato e trovarne i punti deboli. Ma quando un'idea lo colpisce in profondità, improvvisamente diventa silenzioso. Ad esempio, all'inizio del 1997, durante le fasi finali del montaggio di Following, Chris, come lo chiama Jonah, lascia Londra per uno dei suoi viaggi americani. Vuole andare a trovare i genitori, che vivono a Chicago, e passare un po' di tempo a Los Angeles, ovviamente, per ragioni di lavoro. I due fratelli prendono la Honda Civic del padre e partono per una lunga traversata in auto da Chicago a Los Angeles, in modo che Christopher, una volta arrivato, abbia un'auto per girare la città dove si fermerà qualche settimana. Durante il secondo giorno di guida, mentre attraversano il Wisconsin, Jonah chiede al fratello se ha mai sentito parlare di questa condizione patologica scoperta durante un corso di psicologia al college e chiamata amnesia anterograda, per cui in seguito a uno shock è possibile perdere la capacità di immagazzinare ricordi a breve termine. Chris si fa silenzioso e così Jonah sa che l'idea lo ha conquistato. Dopo una fermata per fare benzina, rientrando in auto, il fratello maggiore gli chiede se gli andrebbe di scrivere una sceneggiatura a partire da quello spunto. E Jonah lo fa, mettendoci dentro anche il trauma di un'aggressione subita mesi prima a Madrid con la fidanzata. È così che Memento inizia il suo viaggio nella storia del cinema.
Devo credere in un mondo fuori dalla mia mente. Devo convincermi che le mie azioni hanno ancora un senso, anche se non riesco a ricordarle. Devo convincermi che quando chiudo gli occhi, il mondo continua a esserci. Tutti abbiamo bisogno di ricordi che ci rammentino chi siamo. Io non sono diverso.
Flash forward e saltiamo in avanti di 10 anni, al 2007. La storia si ripete. John e Chris sono ormai due tra i professionisti più apprezzati e contesi di Hollywood. Una sera, mentre stanno cercando le location del Cavaliere Oscuro, Jonathan racconta a Christopher che sta lavorando a una sceneggiatura per Steven Spielberg. Tutto nasce da un trattamento di un fisico chiamato Kip Thorne e basato su buchi neri e wormhole. L'idea è che una civiltà aliena crei un wormhole e lo piazzi nello spazio come un portale per permettere alla nostra civiltà il viaggio cosmico. Essendo un fisico, Thorne correda il suo soggetto di una grande quantità di diagrammi e informazioni scientifiche che sono la base per il lavoro del Nolan più giovane. Quando Jonah gli racconta tutto questo, Chris si fa di nuovo silenzioso, come è accaduto 10 anni prima. Ci vorranno altri 5 anni prima che il progetto passi a lui, ma Interstellar, il suo 9° film, nasce qui. In quel periodo, tra le altre cose, siamo sempre nel 2007, Jonathan passa un paio di mesi alla Caltech University a studiare la teoria della relatività sotto la guida di Kip Thorne, cercando di capirci qualcosa di più e soprattutto di intuirne le potenzialità narrative. Concetti come lo spazio-tempo curvo, i buchi nel tessuto della realtà, la gravità che piega la luce, sono tutti affascinanti e complessi, ma quello che lo colpisce davvero è l'esempio usato spesso da Einstein per spiegare la teoria della relatività. L'esempio riguarda una coppia di gemelli che si separano quando uno dei due si imbarca su una nave spaziale che viaggia a una velocità prossima a quella della luce. Al ritorno, come noto, il fratello che ha viaggiato nel cosmo ritroverà l'altro molto più vecchio di lui. L'esempio, tra l'altro, ha una risonanza anche personale per Jonathan, che è cresciuto e ha studiato negli Stati Uniti, mentre l'amato fratello si trovava oltreoceano in un severissimo collegio inglese. Tutto questo fornirà la base della sua ispirazione per la storia raccontata in Interstellar. Quando infine Spielberg deciderà di dedicarsi ad altri progetti e Christopher subentrerà come regista e sceneggiatore, il suo contributo più importante sarà quello di aggiungere allo script il personaggio di Murphy, la figlia di Cooper, ovvero l'astronauta protagonista. Nolan lo fa per esorcizzare i suoi sensi di colpa nei confronti della figlia Flora, che all'epoca ha 11 anni. Addirittura il titolo di lavorazione del film è Flora's Letter, la lettera di Flora. Nella storia del pilota che parte per un viaggio spaziale abbandonando la figlia, lui trasferisce il dolore che gli dà lasciare sua figlia e non vederla crescere ogni volta che parte per un set. È questo il cuore sentimentale di Interstellar, quello che dà un'anima a tutte le teorie scientifiche, quello che dà un senso ai conflitti del protagonista e allo spettacolo del film. È questo che a Nolan sta maggiormente a cuore.
Che è successo a Miller?
Da giudicare da qui. La rottami, un'onda, l'ha spazzata via poco dopo l'impatto.
E quel rottami come il retto per tutti questi anni, eh?
Per lo slittamento temporale. Nel tempo di questo pianeta lei è atterrata poche ore fa e forse è morta da qualche minuto.
Altro giro, altro film, altro flashback. Torniamo all'estate del 2008. Il 18 luglio, nelle sale americane, esce Il Cavaliere Oscuro. Nel giro di poche settimane il film supera il miliardo di dollari di incassi nel mondo. Nella primavera successiva, per di più, ottiene 8 nomination all'Oscar. Una corrispondenza di successo critico, commerciale e industriale forse senza precedenti a Hollywood. La posizione di Nolan alla Warner Bros. Diventa inattaccabile. Il suo nome è perfino più celebre dei titoli dei suoi film. Nolaniano è un aggettivo di comune utilizzo. A quel punto, come ammette lui stesso, potrebbe girare qualsiasi cosa, anche un documentario sulle formiche. Per la prima volta il regista di Memento e Insomnia può fare qualsiasi cosa desideri. E quello che desidera fare, da sempre, è Inception, il suo settimo film. Per scoprire le origini di Inception, dobbiamo ora fare un nuovo salto indietro nel tempo, alla metà degli anni 80, e spostarci a Hillbury, il college a 2 miglia da Hertford, tra Londra e Cambridge, dove Nolan viene mandato a studiare dal padre negli anni dell'adolescenza. Un'istituzione storica, nata nel 1862, che si dipana su 350 ettari di parco e boschi e ospita ogni anno 750 studenti, raccolti in gigantesche camerate di letti a castello con bagni condivisi. Qui le notti sono l'unica opportunità per i ragazzi di gestire uno spazio di libertà, soprattutto mentale. Il giovane Nolan le passa spesso con le cuffie del Walkman nelle orecchie, scaldando sui termosifoni le pile stilo per farle durare di più. È durante quelle notti, tra il sonno e la veglia, che inizia a immaginare una storia horror su un ladro di sogni che usa la musica per manipolare il comportamento dei sognatori. Sogni condivisi, sogni dentro ad altri sogni, sono tutte intuizioni che gli vengono in quel periodo, stimolate dall'ambiente in cui si trova, circondato di compagni silenziosi, in parte svegli e in parte addormentati, ognuno col suo Walkman, all'interno di questo gigantesco dormitorio comune. E poi, certo, gli amati racconti di Borges e quelli di Edgar Allan Poe, ma anche il profondo effetto che gli fanno i film della saga di Nightmare, dove spesso i personaggi si svegliano di soprassalto solo per ritrovarsi in realtà all'interno di un altro incubo. Eccolo il seme di Inception. Nolan è ancora un ragazzino, ma è già piantato. Quando oltre 20 anni dopo, nel 2008, Chris completa la sceneggiatura, a dargli una mano sono anche stavolta i suoi sentimenti, e non sono molto diversi da quelli che confluiranno in Interstellar qualche tempo dopo. Anzi, come lui stesso ha detto spesso, i due film, per certi versi, sono molto simili. Durante i 4 mesi di riprese del Cavaliere Oscuro, infatti, la moglie Emma era rimasta incinta del loro 4º figlio. Nei mesi che seguono, Nolan è impegnatissimo con montaggio e post-produzione del 2º dei suoi Batman, e anche se è presente il giorno della nascita di Magnus, per quasi 2 mesi rimane lontano dalla famiglia, il periodo più lungo che gli sia capitato. Nonostante abbia sempre cercato di fare del cinema un affare di famiglia, lavorando con la moglie e il fratello, portando i figli sul set, la lontananza stavolta lo colpisce profondamente. E così la storia di Inception diventa quella di un colpo, una rapina, per quanto sui generis, che serve al protagonista Cobb, interpretato da Leonardo DiCaprio, per scagionarsi da un'accusa di omicidio e ricongiungersi ai figli. Quelle telefonate in cui il volto dei bambini non si vede, o le scene in riva al mare a costruire i castelli di sabbia, vengono da qui, da quella nostalgia.
Se è solo un sogno, perché
non è mai solo un sogno, giusto? E tutti questi vetri in faccia fanno male quando ci sei dentro. Sembrano reali.
Ecco perché i militari hanno sviluppato il sogno condiviso. I soldati dovevano spararsi, pugnalarsi, strangolarsi e poi svegliarsi.
Torniamo ancora indietro nel tempo. Stavolta è il 2002. Insomnia, il 3º film di Nolan, ma il primo con un grosso budget e un cast pieno di star, è andato piuttosto bene, sfondando il muro dei 100 milioni di dollari, e la Warner vuole mettergli in mano un altro copione. È a quel punto che, mentre lui sta lavorando alla prima stesura di Inception che gli piacerebbe fare, riceve una telefonata. All'altro capo della cornetta una voce dice: «Sono certo che tu non sia interessato, ma sai, vorremmo rilanciare Batman e nessuno ha idea di come fare».
«Perché i pipistrelli, signor Wayne?
Perché mi fanno paura. Che li temano anche i miei avversari».
Se siete curiosi di continuare questo viaggio a ritroso nella carriera e nell'ispirazione di Christopher Nolan, è arrivato il momento di fermarsi un attimo, prendere fiato, raccogliere le idee e aspettare la prossima puntata di Lost in the Space, storie di cinema. Thank you.